Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
You can't cause mama, I'm so hard to handle now, yes, sir. Actions speak louder than words. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm all about my love for free, so what a place to have. Light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, sir.
E questa mattina cominciamo in levare con questa iterazione sul tema di Hard to Handle. Buongiorno a tutti ascoltatori, le 8 e 4 minuti, il demone del tardi. Attenzione, dopo l'economia di guerra, dopo il recovery di guerra, è arrivata questa mattina la temperatura di guerra. Eccola qua sulle prime pagine di oggi, in arrivo la stretta sull'energia, l'aria condizionata a 25 gradi, non un grado di meno, non uno di meno, perché a 24 gradi è già filo putinismo. Divieto di fresco, titola Libero, parte la canicola di Stato. Vergogna lo Stato che mette le mani nei termostati degli italiani. Avete voluto la pace? Beccatevi il caldone, ma intanto finché c'è guerra e anche perturbazione c'è speranza. Anche se l'unica vera speranza che ci resta sarebbe Di Maio. Di Maio, che lo avete sentito, è partito per il Congo per andare a trattare il refrigerio. Allora Luigi, mi raccomando, tu sorridi ma lascia parlare Cingolani, e se magari, che ne so, canto qualcosa così per fare simpatia, sì, ma al massimo canta O Sole Mio, perché se provi a cantare Bingo Bongo stare bene solo al Congo, quando torni ti spezzo una rotula. Ok Mario, tutto chiaro, perfetto, tutto chiaro, la mission e l'accordo sul gas. Ma il rischio che Di Maio possa annunciare da un momento all'altro di aver chiuso un accordo per la fornitura di 6 milioni di metri cubi di ventilatori resta concreto. Vediamo. Anche se il tema che giustamente ci si pone in questo momento è: ok, la temperatura al 25 gradi, ma poi chi controlla? Perché poi la questione è quella lì: chi è che va a controllare che il condizionatore sia veramente a 25 gradi? Io avrei una proposta, manderei a controllare la mia compagna, che è una che normalmente quando siamo già a 27 gradi comincia: ma ammazza che freddo che fa! Tra l'altro potrebbe essere la sua nomina a commissario alla temperatura anche un bel investimento di crescita per tutta quanta la famiglia. Ma vabbè, questo è sono cose mie. Intanto restiamo su Draghi, che ieri ha partecipato alla videochiamata con Biden. Dunque c'era Biden, c'erano i leader europei e c'era naturalmente il nipote di Biden che gli ha fatto la videochiamata. Allora nonno, se vuoi che ti vedano schiaccia l'icona della telecamerina, se vuoi che ti sentano schiaccia il microfono, se invece parla Macron spegni il microfono così evitiamo le gaffe che poi diventa un casino. Comunque se c'è bisogno resto qua, intanto vado a risintonizzarti il televisore. E dunque, la videochiamata partita, che cosa ha detto Biden? Ha detto armi, cioè in realtà armi, lo dice il Foglio stamattina, che è un po' diventato il Google Translate delle parole di Biden, che armi lo dice in inglese. E sta diventando un po' un disco rotto Biden con sta storia di più armi che ormai ripete costantemente ad ogni uscita pubblica. Sembra quasi uno di quei robot sgangherati dei cartoni degli anni 70 che continuavano a ripetere distruggere, gli chiede: ciao, come stai? Distruggere. Mi sa che alla fine più armi è un po' l'unica hit che ha Biden, che ne so, come Teorema per Marco Ferradini o Lisa dagli occhi blu per Mario Tessuto. Cantano solo quelle e ci campano per una carriera intera. Però stavolta, attenzione, Biden ha aggiunto un pezzo importante. Ha detto sì più armi, ma ha aggiunto consegna in 72 ore. Insomma, più che la sfida a Putin, sembra che Biden abbia lanciato la sfida ad Amazon: consegna garantita entro 48-72 ore, ma solo con Biden Prime. Biden, che tra le altre cose, non nella videochiamata ma in un'altra intervista, ha annunciato che si ricandiderà nel 2024 qualora dovesse scendere in campo di nuovo Donald Trump. Bene, Biden nel 2024 avrà 82 anni. Che cosa significa questo? Che c'è speranza anche per Berlusconi, che potrebbe ritentare la corsa al Quirinale per il prossimo settennato. Vedremo. Nella videochiamata invece ha parlato anche Draghi, che ha assicurato che l'Italia naturalmente parteciperà allo sforzo bellico e ha garantito più proclami dei Maneskin da qui alla fine dell'ostilità. E i Maneskin oggi sono anche loro grandissimi protagonisti, e la polarizzazione del giorno nel dibattito pubblico e nel dibattito sui social network vede Maneskin contro Chef Rubio. Ebbene sì, non ci facciamo mancare niente: da una parte il fuck Putin di Damiano dei Maneskin, dall'altra Chef Rubio che gli risponde provocatoriamente: allora la Palestina? Risponde di nuovo Damiano dei Maneskin: per me due salsicce. Ebbene sì, questo è un po' lo stato del dibattito pubblico nel paese, e quindi avviamoci a un'altra giornata di polarizzazione. Come sempre, da una parte ci saranno i bellicisti da divano, dall'altra i pacifisti da divano, che alla fine protagonista non è più né la guerra né la pace, ma il divano. Cioè non c'è mai stata una stagione in cui il divano non fosse stato così tanto evocato, così tanto protagonista, che se poltrone e soffà ci avesse un guizzo presenterebbe quasi al Salone del Mobile il divano mimetico per i bellicisti, quello arcobaleno per i pacifisti, e poi vuoi mettere la libidina a scannarsi alla tastiera dal divano personalizzato. Vedremo, perché le vie del marketing sono infinite e magari ci può stare che al Salone del Mobile vedremo una roba come questa. Intanto, come sapete, è cominciato il conto alla rovescia per Mariupol, la cui sorte è ormai segnata. Dopo vedremo i titoli delle prime pagine, ma intanto stiamo sui titoli, sulle aperture delle home page dei quotidiani online. L'ultimatum russo, sgomberate entro le 13, è il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Nuovo ultimatum russo a Mariupol, il comandante ucraino dice sono le nostre ultime ore. Poi torneremo naturalmente in cronaca con Prisma, con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni a partire dalle 9, le ultime ore di Mariupol, mentre intanto sui giornali si fa il conto, l'ennesimo conto alla rovescia del default russo, che di penultimatum in penultimatum sembra più stare nella categoria del wishful thinking piuttosto che della realtà. Ma invece, come dire, se si accreditano le preoccupazioni della nebbiolina, la presidente della banca centrale russa forse invece sì, ma mentre si aspetta il default russo si rischia il default in casa, perché crollano le stime sul PIL. Signora mia, fino a poco tempo fa qui era tutta ripresa, ve lo ricordate? Do you remember la ripresa? Bene, la ripresa scordatevela, non c'è più, anzi i dati sul PIL segnano una netta picchiata che riguarda più l'Europa che gli Stati Uniti. L'Italia non è messa bene. Ma invece, a proposito del possibile default russo, c'è una notizia importante che oggi in esclusiva riporta il quotidiano Libero, vado a leggervela. Poveri russi, tornano le otturazioni in cemento. Ebbene sì, la cementificazione dei molari nelle bocche dei russi, a testimoniare come l'economia nel paese di Putin non stia andando bene. Poveri russi, tornano le otturazioni in cemento, così ci dice Libero. Ma andiamo sui titoli dei quotidiani di oggi. Mariupol, bombe sui resistenti, è il titolo che fa il Corriere della Sera. Ultimatum russo, arrendetevi e uscite dall'acciaieria. Biden e gli alleati, altre sanzioni contro Mosca e armi a Kiev. Pioggia di fuoco è il titolo che fa Repubblica in modalità gig robot d'acciaio. Le ceneri di Mariupol, il titolo della Stampa, con un'immagine spettrale di quella che immagino possa essere l'acciaieria o comunque la periferia devastata di Mariupol, con il panorama siriano che già abbiamo visto in altre occasioni. La stessa foto è quella che sceglie il Manifesto. Il Manifesto oggi è simile a Repubblica nella titolazione. Facciamo che Repubblica è più gig e il Manifesto è più Mazinga. Morsa d'acciaio è il titolo che fa il Manifesto, riferendosi naturalmente alla battaglia finale nell'acciaieria di Mariupol. Le starti della guerra in Ucraina, appesa all'estrema resistenza di Mariupol, con il leader ceceno Kajirov che annuncia l'imminente conquista dell'acciaieria Fortezza. E mentre l'offensiva russa flagella l'est e il sud del paese, si rivede l'ONU, tregua umanitaria subito. Intanto più armi e sanzioni, Biden detta la linea. Questo è il taglio alto del Manifesto, che poi riporta le stime del Fondo Monetario Internazionale, che rivede le stime di crescita, onde sismiche sull'economia. Avvenire invece sceglie di titolare su un altro aspetto. Il titolo è uscita di insicurezza, perché non è garantito il corridoio umanitario a Mariupol. C'è chi combatte, ma c'è anche chi fugge, i civili, da una città ormai completamente devastata, ma non c'è nessuna garanzia, scrive Avvenire, sui corridoi umanitari. Il domani sta sulle armi, nella titolazione, le nuove armi della UE all'Ucraina per fermare l'offensiva nel Donbass. Mentre la Russia inizia la sua escalation nell'Ucraina orientale, la Slovacchia invia missili antiaereo a lunga gittata, i Paesi Bassi annunciano l'invio di blindati e gli Stati Uniti autorizzano altri 800 milioni di dollari in aiuti. Il domani, che con l'editoriale firmato da Gianfranco Pasquino torna a rinfocolare le polemiche in seno all'ANPI in vista del 25 aprile. Ci torneremo anche oggi, perché anche oggi da una parte c'è la polemica, dall'altra chiamiamolo il dibattito, la dialettica interna. Cosa scrive Gianfranco Pasquino? Il titolo del suo editoriale, poi lo vediamo più nel dettaglio: i partigiani non avrebbero avuto dubbi sull'Ucraina, la resistenza spiegata all'ANPI. Un Pasquino che fa la resistenza spiegata bene, un po' alla Ranzulla, sulla prima del Domani. Vi dicevo che il Foglio invece è il Google Translate di Biden: i tre aiuti che servono all'Ucraina, due punti, armi primo, armi secondo, armi terzo. A proposito di spiegazioni, in taglio alto il Foglio ha questa volta il capo di Italgas in versione tutor, che ci spiega perché il tetto europeo al prezzo del gas è giusto e perché l'Italia non deve aver paura dell'embargo russo. Il tetto al prezzo del gas che la Stampa mette nel catenaccio di prima pagina: Draghi, tetto sul gas, accordo vicino. Se poi avremo tempo vedremo anche questo aspetto. Microfono mio, non mi abbandonare, perché abbiamo ancora una storia lunga da vivere insieme. Ma tornando il fuck Putin lanciato da Damiano dei Maneskin, che fino a questo momento è il più significativo contributo italiano allo sforzo bellico, da chi è adottato il fuck Putin e chi diventa il maggior gruppi di Damiano e dei Maneskin: Giuliano Ferrara. Tutti dicono fuck Putin, la meravigliosa ribellione dei privati contro la guerra dei russi. Il Foglio tra l'altro riporta in prima pagina una notizia che troviamo anche sugli altri quotidiani, ovvero che l'America ha chiesto di inserire la Russia nella lista degli sponsor del terrorismo, mentre in vista del G20 c'è il no americano alla partecipazione della Russia, mentre gli alleati europei sarebbero più possibilisti. Ma intanto l'effetto guerra sull'economia, nel titolo del Sole 24 Ore: PIL giù e prezzi su, il rendimento dei BTP balza al 2,56%. Il Sole 24 Ore, che in prima pagina ritorna anche sulla tentativa di scalata a Twitter da parte di Elon Musk. Twitter, anche Apollo si getta nella mischia, non il dio greco ma un fondo di private equity, mentre il CDA di Twitter sarebbe pronto a dire no a Elon Musk. Torniamo però sull'effetto guerra sulla PIL e sulla economia. Così lo traduce il Fatto Quotidiano: il conto della guerra lo paga la UE. Stati Uniti salvi, le stime del Fondo Monetario Internazionale: PIL dell'Ucraina meno 35%, per la Russia meno 8,5%, l'Europa meno 1,1%, Stati Uniti meno 0,3%. E qua l'addio alla crescita nell'eurozona: i più penalizzati sono Italia meno 1,7% e Germania meno 1,5%, senza contare, scrive il Fatto, gli effetti dello stop al petrolio russo fissato per maggio. Sanzioni più dure, si colpirà il petrolio, è il titolo invece scelto questa mattina dal Giorno. Il Giorno che oggi intervista Romano Prodi: è l'ora di un'Europa più forte, dice Prodi, tocca a Macron, che in qualche Prodi che in qualche modo incorona Macron come il candidato per la trattativa diplomatica che veda l'Europa come soggetto, ma in qualche modo lo incorona anche in vista del ballottaggio, con i quotidiani che oggi raccontano come arrivano i due candidati alla presidenza della Repubblica francese al confronto televisivo più importante e in parte decisivo. Entrambi vengono raccontati come più morbidi nella strategia: Macron rispetto alla riforma delle pensioni, la Le Pen rispetto all'intransigenza sul velo. In ogni caso lo vedremo questa sera, la raccanteremo domani. Andiamo sui giornali della destra: bombe in nome di Lenin, titola il giornale. Pensate un po', Putin getta la maschera, voglia di URSS, la statua di Lenin abbattuta dagli ucraini e rieretta dall'Armata Rossa a Kherson. È un po' strano che le bombe siano nel nome di Lenin, perché ricorderete il discorso di Putin alla vigilia della guerra, in cui aveva chiuso la carriera a Lenin per aver svenduto l'Ucraina, separandola dal territorio dell'Unione Sovietica. Libero, come vi dicevo, titola divieto di fresco, parte la canicola di Stato, e naturalmente pure lui va a nozze con la statua di Lenin. Arrivano i russi, torna pure Lenin, avviso agli amici di Putin. Mentre invece La Verità oggi titola sui Benetton: scandaloso, ai Benetton anche il regalo Covid. Di che cosa parla La Verità? Girata ogni norma sui ristori per dare ad Autostrade 1 miliardo per un anno di diminuzione di introiti. Il calo del fatturato infatti non raggiungeva il 33% previsto ed è stato rimborsato al 100% anziché al 10 o 20, come per tutte le altre imprese. Stesso meccanismo, scrive La Verità, anche per Gavio e per Toto. A proposito di costruttori, la Gazzetta dello Sport naturalmente sull'esito del derby Inter urlo finale, e con questo direi che abbiamo completato la carrellata dei titoli delle prime pagine. E prima di vedere anche le altre notizie che troviamo sulle prime pagine di oggi, decidiamo un po' da dove vogliamo partire. E allora, innanzitutto io direi, è una scelta che sto facendo un po' in tempo reale, direi che possiamo partire anche oggi dalle polemiche che riguardano, investono l'Ampi alla vigilia del 25 aprile. Segnalo che sulla prima del Corriere della Sera c'è il richiamo ad un pezzo di Gian Antonio Stella: quegli ossequi tutti per Putin. Nel mirino ancora una volta Pagliarulo, presidente dell'Ampi, mentre invece, come vi accennavo, c'è un editoriale a firma Gianfranco Pasquino sulla prima di domani: i partigiani non avrebbero avuto dubbi sull'Ucraina. Cosa dice Pasquino? Pasquino cita le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana. Nessuno dei combattenti mai pensò, lo sappiamo dalle lettere dei condannati a morte della resistenza italiana, che la priorità fosse salvare la propria vita ed accontentarsi di una soluzione diplomatica affidata agli anglo-americani. Sono sicuro, dice Pasquino, che l'Ampi farebbe opera meritoria procedendo a consigliargli come biglietto d'ingresso per l'iscrizione all'associazione proprio la lettura delle lettere dei condannati a morte. Ma Repubblica oggi ospita un'intervista a Albertina Soliani. Albertina Soliani, che è una delle vicepresidenti nazionali dell'Ampi ed è la presidente dell'Istituto Cervi, e che esprime il suo dissenso e la sua diverso sguardo rispetto a quello del suo presidente. Sono una dei vice voluta da Pagliarulo, dice Albertina Soliani, ma non condivido le sue prese di posizione sulla guerra della Russia all'Ucraina. Ritengo che l'Ampi dovrebbe riconoscere decisamente la resistenza del popolo ucraino, così come del popolo del Myanmar e come abbiamo fatto in passato, ad esempio, con la resistenza vietnamita. Quindi, le chiede Giovanna Casadio, ci vuole secondo lei un ripensamento della linea dell'Ampi? E lei risponde: sì, ci vuole una riflessione più profonda e una scelta degli obiettivi principali, che sono sostegno alla resistenza dei popoli, difesa dei valori della democrazia, costruzione dei processi globali di pace e di convivenza pacifica. Ci vuole una scelta di responsabilità in questo momento storico, che passa attraverso l'Unione Europea e quindi la politica estera comune e la difesa comune. Queste sono le cose che dovrebbe dire l'Ampi oggi, in coerenza con la sua storia e con il patrimonio che rappresenta. 30. E poi, a proposito del sostegno agli ucraini anche con l'invio di armi, Albertina Sogliani dice: il dilemma di fornire armi attraversa la nostra coscienza, tuttavia una difesa armata misurata io ritengo sia moralmente accettabile, bisogna certo disarmare l'aggressore. Si torna poi sul dissenso espresso ieri dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema nei confronti delle posizioni di Pagliarulo, e la vicepresidente nazionale dell'ANPI dice: tempo di pensieri veri, benvenga la discussione per scoprire ancora meglio il valore delle scelte di allora e di quelle necessarie oggi, le sfide sono enormi e capisco anche le dichiarazioni forti. Tutto quello che può depotenziare i valori fondativi della nostra storia, lancia l'allarme la Sogliani, della nostra storia democratica e della stessa ANPI, vanno messe da parte. Quindi dice: una discussione forte, un confronto aperto sì, ma l'ANPI e la storia che rappresenta non si tocca, che cosa fare? E lei dice: occorre una correzione di rotta, è indispensabile nella difficile navigazione. Quindi resta aperto un dibattito che deve essere un dibattito serio, importante e non polemico, e che fa saldo il principio fondamentale, ovvero che l'ANPI non può e non deve essere messa in discussione per quello che rappresenta. Andiamo a vedere intanto che cosa si scrive, visto che abbiamo 2 minuti prima della chiusura della prima parte, a proposito della situazione sul campo, dell'assedio a Mariupol. Dicevamo, potrebbero essere le ultime ore della città assediata, c'è un ultimatum che scade alle 13. Intanto il racconto è quello delle bombe cadute sulla acciaieria. Nell'ultimatum dei russi si dice: chi depone le armi avrà salva la vita. Il fortino, così l'hanno chiamato, e così è diventata l'acciaieria della città, è ormai quasi distrutto, nei sotterranei ci sarebbero un migliaio di civili. La resistenza teme che i russi, esasperati dall'impasse, possano ricorrere ad armi chimiche, sono state fornite maschere antigas, ma comunque, come dire, il destino sembrerebbe essere segnato. Non è entriamo ulteriormente nel dettaglio dei racconti dal campo, perché poi tornerà, come vi dicevo, in cronaca dopo di noi Prisma, mentre invece dalla prima di Repubblica vado a prendere l'intervista che oggi Antonello Guerrera fa a Nadia Murad, donna yazida irachena che ha vinto nel 2018 il premio Nobel per la pace insieme al ginecologo congolese Denis Mukwege per il suo impegno contro la violenza sessuale come arma di guerra e nei conflitti. Oltre ad essere una delle più celebri attiviste per le donne, per i diritti delle donne nel mondo, anche Murad è stata vittima di ripetuti stupri a Mosul in Iraq da parte dell'ISIS nel 2014, quando i miliziani del califfato rapirono, torturarono e violentarono per mesi lei e altre 6.700 donne della minoranza yazida. Parla appunto delle notizie di stupro come strumento di guerra nel conflitto in corso, dice: orrendo ma purtroppo nulla di nuovo. Nei conflitti di tutto il mondo donne e ragazze sono vittime di violenza sessuale come lo siamo state noi yazide, come l'ISIS. I soldati russi sanno che le donne sono una componente cruciale nel tessuto di ogni comunità, ecco perché lo stupro è un'arma di guerra e di genocidio per distruggere le comunità dall'interno, così le donne subiscono i peggiori orrori e violazioni dei diritti umani. Cosa possiamo fare affinché non accada più nel mondo? È la domanda, come dire, di prammatica quasi che le fa Guerrera. Le rispende: innanzitutto processando gli aguzzini, cioè vitale per le sopravvissute, a cui bisogna garantire tutto il sostegno per ricostruire le proprie vite, ma anche per le potenziali future vittime, in quanto la deterrenza è prevenzione. Allo stesso tempo bisogna sradicare le radici alla base della violenza sessuale di genere nelle nostre scuole, in casa, al lavoro. Bisogna smantellare la mascolinità tossica e la femminilità tossica. dobbiamo insegnare ai ragazzi che le ragazze hanno i loro stessi diritti, tra cui quello di imporsi e di essere ascoltate, perché la violenza sessuale è radicata nelle disuguaglianze di genere. Nadia Murad, premio Nobel per la pace 2008, intervistata oggi da Repubblica. Ma torniamo tra poco, perché adesso sono già le 8:30, la linea va alla GR per le notizie, poi riapriamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
Categoria delle cover perfette, alle 8:38 minuti di questa mattina troviamo certamente Love Song di Adil, che rifà Robert Smith e i Cure in modo ineccepibile. Si apre così la seconda parte del Demone del Tardi con una notizia positiva per quanto possibile, ovvero l'accordo per attivare un corridoio umanitario a Mariupol, che sta vivendo le sue ultime ore di resistenza. La notizia meno positiva è che pure il Canada ha deciso di inviare artiglieria pesante. Andando avanti così finirà che la prima a attaccare sarà la Svizzera. Intanto, come vi dicevo, oggi il giorno ospita un'intervista a Romano Prodi, e allora andiamo a vedere che cosa dice. Lo intervista Marcella Cocchi per il giorno. Si parte dalla Cina, la Cina che ha divulgato una nota per rafforzare il coordinamento strategico con la Russia nel nome di un futuro condiviso per l'umanità. Prodi ascolta la notizia e sorride. Professore, perché sorride, dice Prodi, con questo messaggio la Cina ha ripetuto che non abbandona Mosca, ma non c'è nessun atto concreto di appoggio e tantomeno militare. Se la guerra travalicasse i confini ucraini, il mondo delle democrazie liberali reggerebbe? Gli viene chiesto. Temo, risponde Prodi, un'ulteriore divisione tra paesi legati all'Occidente e paesi in via di crescita. La risoluzione dell'ONU contro la Russia è stata appoggiata dalla maggioranza degli stati, ma non dobbiamo mai dimenticare che nei paesi che si sono astenuti o hanno votato a favore della Russia vive la maggioranza della popolazione mondiale. Il rischio di creare un proletario di tutto il mondo, unitevi, c'è. E a quel punto, allarga le braccia, a quel punto nessuno può dire dove si arriverà. L'Europa, gli viene chiesto ancora, ha dato prova di compattezza, ma ora sulle sanzioni più dure sembra in stallo anche per il veto di Berlino. Bruxelles deve fare di più, risponde Prodi. La UE ha dato prova di un'unità che pensavo complicata da raggiungere, ma questa unità va ora consolidata giorno per giorno. Io mi sono sempre opposto al Nord Stream per evitare il taglio delle forniture di gas attraverso Kiev. Nel 2015 propose addirittura un consorzio paritetico tra Europa, Russia e Ucraina in modo da garantire il regolare flusso del gas, così da evitare le tensioni crescenti, ma non ci fu nulla da fare. Come mai per il no tedesco, gli viene chiesto. Sì, risponde, ma anche per il no di Mosca. Le posizioni tedesche mi lasciavano perplesso perché favorivano la Germania, emarginando ancora di più il sud dell'Europa. La Merkel dell'austerity e del filo putinismo è responsabile di questa situazione? È l'altra domanda. No, risponde Prodi, lo è la Russia. Merkel è stata una grande leader, ma più volte ipertedesca anche nelle politiche europee. Per questo sono stato in disaccordo con lei sia sull'austerity sia sul Nord Stream. Poi c'è una parte dell'intervista in cui si entra maggiormente nel dettaglio della situazione energetica italiana e poi si ritorna invece al quadro più generale. Quando a Prodi viene chiesto: ma l'Europa può permettersi di frenare l'escalation eccessiva dell'America? E risponde Prodi: come possiamo parlarne quando in Europa ancora non esiste una politica estera comune? Quando, tanto per fare un esempio, perfino in Libia comandano Turchia e Russia? A proposito, gli viene chiesto ancora cosa succederebbe all'Europa se in Francia la spuntasse la Le Pen, e lui risponde: la ritengo un'ipotesi più improbabile, ho avuto un po' di paura solo dopo il trionfo di Orban in Ungheria, ma poi ho compreso che in Francia non succederà. Sarà dunque Macron il nuovo leader dell'Europa, dice Prodi. Sotto l'aspetto della politica estera non può che essere lui, perché solo la Francia possiede l'arma nucleare e ha il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e se la Francia condividesse queste due prerogative con la UE non ne guadagnerebbe solo l'Europa ma la stessa Francia. Se Macron vincerà senza cambiare nulla in politica estera, le cose non cambieranno. Se adottasse questa politica nuova, sarà più forte l'Europa e sarà più forte la Francia. E chi è ora in grado di trattare con Putin ora? L'altra domanda delle 100 pistole. E Prodi risponde: anche lei, se avesse il mandato però di Xi Jinping e di Biden. E allora gli si chiede ancora: perché il dialogo tra Occidente e Cina a un certo punto sembra essersi interrotto? E Prodi dice: di fronte all'incertezza dei tragici avvenimenti ucraini, Pechino ha ancora interesse a mantenere una posizione ambigua. Il bene più prezioso per i cinesi è il tempo, e vale sempre la regola degli antichi strateghi del Celeste Impero, che la guerra viene vinta solo da chi non la fa. Speriamo intanto però, gli chiede ancora la giornalista del giorno, speriamo intanto però cosa prevede che accadrà quando Svezia e Finlandia voteranno l'ingresso nel della NATO? Risposta di Prodi: nulla. La Russia è contraria, ma non li considera suoi territori come l'Ucraina. Io questo l'ho sempre saputo. E infatti nel 2008 a Bucarest l'Italia, come ultimo atto del mio governo, si oppose insieme con Francia e Germania all'ingresso di Kiev nella NATO. Una dimostrazione di maggiore lucidità e di complessità di sguardo rispetto a tanti altri commentatori, quella dimostrata da Prodi in un'intervista come questa, sia che lo condividiate o meno. Il Fatto oggi invece intervista l'ambasciatore Sergio Romano e prendendo il richiamo da titolo in prima pagina si legge: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia sono imperialisti e ostili a trattare. In realtà, se poi si va a leggere quello che ha detto Sergio Romano, questa è una chiarissima forzatura da titolo. Cosa dice Sergio Romano? Rispondendo a una delle domande che gli fa Antonello Caporale, gli Stati Uniti, ma anche i britannici e perfino i francesi, sono potenze che non amano rischiare di fare un buco nell'acqua. Washington si sarebbe spesa solo con la garanzia di un successo dell'ipotetica soluzione. Sergio Romano, che definisce la guerra in corso come una guerra civile, a oggi penso, poi aggiunge, che non ci sia possibilità alcuna di immaginare la pace o anche la tregua e nemmeno un negoziato di una qualche serietà, e spiega perché nella condizione data, quando le forze dei due belligeranti ancora sembrano quasi equivalersi, nessuno dei due può immaginare neanche di parlare di trattative. Il solo fatto di evocarla trasformerebbe il paese proponente in un perdente, e dunque, come dire, l'equilibrio genera la guerra, l'equilibrio delle forze in campo è la strategia che l'Occidente sta mettendo in campo, e finché c'è equilibrio, dice Sergio Romano, non ci può essere possibilità di pace. Tra le riflessioni che oggi vengono ospitate dai giornali, una delle più interessanti mi sembra quella che fa Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. Il commento richiamato in prima pagina si intitola "Così ci intrappola la logica Zelensky", ma Domenico Quirico definisce la guerra in corso in altro modo e la chiama così: la guerra del risentimento. E andiamo a vedere come lo argomenta, perché descrive un conflitto tra opposti risentimenti, quello di Zelensky e quello di Putin, e in mezzo un Occidente, un'Europa alla finestra che guarda. Scrive Quirico: Zelensky ci intimidisce perché la sua collera contro i russi è vera. L'orrore di ritrovarsi nella gabbia di Putin e di rischiare la sconfitta per poi essere esibito come il trofeo conquistato, lui e il suo popolo, gli brucia in gola. Le sue parole di odio sono di oro zecchino. Lui combatte, noi guardiamo. Zelensky segue una logica: deve sconfiggere i russi e vendicarsi, riprendere tutte le terre irredente, Crimea, Donbass, provocare una serie di scossoni a catena, la caduta di Putin e cambiare in modo permanente la storia dell'Europa centrale. Ogni mossa e parola verso l'Occidente e verso la Russia sono incatenate a questo chiaro scopo. All'inizio, nei suoi infiniti messaggi, appelli, invocazioni, previsioni, chiedeva aiuto con un sillogismo semplice, comprensibile: europei, adesso tocca a noi, poi sarà il vostro turno. Adesso si è fatto imperativo, distribuisce i voti tra chi aiuta davvero e chi finge. Voglio le armi subito, non tra un mese. Macron venga a Kiev e gli mostrerò che è in atto un genocidio mentre lui tentenna, distingue. All'inizio di questa tragedia il presidente ucraino dipendeva da noi, dalle nostre decisioni. Adesso saremo in grado di porre dei limiti, di dirgli no se pensiamo che possa commettere errori? Possiamo ancora chiedergli di tentare mosse diverse senza perdere la faccia? Questa è la domanda che fa Quirico, e poi si risponde: forse no, perché al contrario di Zelensky noi europei in questa guerra non seguiamo una logica, non l'abbiamo mai elaborata. Ancora oggi, dopo oltre 50 giorni e con una prospettiva sempre più evidente di un conflitto che diventerà cronico, permanente, con città perdute e linee di contatto roventi dal Baltico al Mar Nero, abbiamo bisogno di ciance rassicuranti che sembrano una specie di malattia della pigrizia. Ci aggrappiamo alla formula, vogliamo tenere la porta aperta alla diplomazia, discutere con Mosca, e l'uscita di sicurezza l'abbiamo, fingendoci risoluti e implacabili, conservata e imbalsamata la formula, con ignoranze premeditate, con piccole e grandi bugie, dividendo una sorta di spazio sacro, il nostro, che la guerra la alimenta ma non la fa, e l'Ucraina. Le nostre strade hanno iniziato a diventare emergere. Questa è la verità. Abituati alle guerre piccole della sicurezza, che si possono circoscrivere e modellare a nostro vantaggio dove è possibile poco fare, molto dire e ancora meno pensare, non abbiamo compreso che le idee legate al risentimento sono pietre che hanno un ordine inflessibile. Servono per costruire guerre, appunto, e questa è una guerra implacabile, senza neppure le medievali tregue di Dio. Leader logori, discreti fino alla trasparenza, spingono l'ipocrisia a chiedere agli altri di entrare nelle loro visioni del mondo, che talora sono così incolori e insapori da non essere definibili e talora si condensano in formule vaghe. Non comprenderanno mai le mosse di uomini come Zelensky e Putin, che opposti risentimenti con logiche implacabili muovono quasi matematicamente l'uno contro l'altro. Questa è la guerra, dice Quirico, del risentimento. Putin ha fatto del risentimento l'arma principale, gli ha fissato una data d'inizio, la catastrofe dell'89, l'umiliazione della Russia denudata dalla tarlata divisa sovietica. Un mondo ordinato e sicuro è crollato, senza nemmeno un trattato di Versailles che sanzionasse quella sconfitta meschina, senza gloria, autocefala. Ha vissuto tutto questo di persona, come una piccola scaglia di quel mondo, orfana del mosaico di fondo. Ha scoperto questo sentimento che è individuale e collettivo, capace di infettare comunità e nazioni, talora più potente che la lotta di classe e il razzismo. Proprio perché resta latente e può collegarsi e nutrirsi della povertà, del razzismo, del nazionalismo, Putin è un maniaco del risentimento individuale e collettivo, quello di un mediocre privato dell'armatura che lo faceva sentire potente, invincibile, il KGB, la ipotetica rivoluzione mondiale, l'armata rossa. Anche Zelensky, conclude poi Quirico, prima dell'aggressione russa era un leader opaco, probabilmente un mediocre. Il risentimento gli è stato imposto da Putin con l'invasione. Lui ne ha fatto una strategia, un'arma efficace. L'aggressione, l'indignazione e la rabbia che alzava tra gli ucraini davano ordine e senso all'intricata storia comune tra Ucraina e Russia. La breve indipendenza spazzata via dai bolscevichi dopo la prima guerra mondiale, le depredazioni del comunismo di guerra, la fame staliniana e ora l'attacco brutale. Il risentimento si completa nel momento in cui diventa reciproco e si nutre l'uno dell'altro. Tutto questo non ha significato per noi europei. Il nostro risentimento contro Putin è astratto, legato alla violazione delle buone regole di cui ci affermiamo custodi, all'insolenza di averci trascinato con le sue mire predatorie nell'ennesima costosa crisi. Non possiamo certo vivere lo stesso risentimento di Zelensky e degli ucraini che lottano per sopravvivere, se non fingendo, con un atto di ipocrisia di cui ci vergogniamo e che ha bisogno sempre di un'uscita di sicurezza. Così Domenico Quirico oggi nel raccontare questa guerra di opposti risentimenti in cui noi ci troviamo goffamente in mezzo. Sono le 8:51 e quindi abbiamo pochi minuti. Ne approfitto per fare una carrellata allora di altre notizie che troviamo sulla prima pagina dei quotidiani di oggi, visto che siamo sulla stampa. Gianluca Nicoletti riprende in prima la notizia dei 27 ragazzi disabili che sono stati fatti scendere dal treno in Liguria perché i posti erano stati occupati, a dimostrazione di come tanti piccoli Putin di serie C invadano quotidianamente gli spazi e i diritti altrui. Il treno dei normali e i disabili invisibili è il titolo del pezzo di Nicoletti. Dalla prima del Corriere invece una notizia che riguarda la scuola: basta chat tra prof, studenti e genitori. I presidi pensano a un codice di comportamento sui social, solo comunicazioni ufficiali, stop ai gruppi di classe su WhatsApp, amicizie Facebook tra studenti e professori, ma anche a commenti sui social network che ledono l'immagine delle scuole e il lavoro dei docenti. La decisione arriva dall'Associazione dei Presidi del Lazio, da cui è partita la revisione del codice deontologico. Allo studio c'è anche un nuovo regolamento che potrebbe essere adottato in tutte le scuole d'Italia. Mi faccio io invece promotore di un referendum per l'abolizione delle chat delle mamme e dei papà su WhatsApp. Restando sulle colonne del Corriere della Sera, cito necessariamente la lettera di Enrico Letta, una lettera in cui Letta parla del percorso e di linea il percorso dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, una confederazione europea, il percorso per l'adesione di Kiev, dice Letta, è giusto aprire le porte all'Ucraina e agli altri paesi dell'est che aspirano a libertà e democrazia, ma è sbagliato sminuire le difficoltà di questo processo. Vi segnalo dal Corriere anche un'intervista a Noam Chomsky a proposito del conflitto, a proposito dell'equivalenza tra resistenza italiana e resistenza ucraina, mentre sulla prima sia di Repubblica e della Stampa del Corriere ritorna l'onda lunga del caso Conte, che sia Russiagate, che sia Trumpgate. La Stampa intervista Renzi, che ovviamente va a nozze sulla materia, lascia la lettura dell'intervista ai cultori del genere, mentre invece sulla prima del Manifesto, visto che ieri abbiamo riallungato necessariamente lo sguardo su quello che sta accadendo in Afghanistan, la notizia che ieri vi abbiamo dato in tempo reale, che oggi sul Manifesto mette in prima: Hazara nel mirino, bombe nelle scuole, non c'è pace per la minoranza Hazara afghana. Ieri due bombe hanno colpito una scuola e un centro educativo nel quartiere di Dast Erbarci, 6 studenti uccisi, ma diverse fonti parlano di 25 morti, e i talebani provano a occultare la notizia pestando i giornalisti. Sulla prima del Manifesto, ma anche di altri giornali, la sempre più traballante e divisiva riforma del CSM, mentre invece sulla prima del Foglio una notizia di quelle che fanno, no, non fanno sussultare, perché sta nella categoria dei percorsi largamente prevedibili. Attenzione, si parla dell'onorevole Orsini, il prof piace così tanto al mondo 5 Stelle che si parla già di una sua candidatura, ne parlano anche i parlamentari grillini sui divanetti di Montecitorio. Certo, anzi, la cosa non ci stupirebbe, sarebbe il nostro nuovo Capitan De Falco o magari Paragone, personaggi che quando vennero candidati erano popolari e in grado di polarizzare. D'altronde Casalino ha sempre avuto questo pallino: TV, pop, temi divisivi uguale voti. Di quanto racconta il Sole 24 Ore vi abbiamo detto. Invece vado a riprendere una notizia che volevo dare ieri, che poi mi sono scordato, che arriva da Ospedaletti, siamo in provincia di Imperia, tra Sanremo e Ventimiglia, dove l'economo del comune è stato condannato al risarcimento delle spese fatte per distribuire i biscotti di Halloween ai bambini. Perché? Perché non si tratta di una festa nazionale. Ricorderete come dire la proposta della Lega per la cittadinanza italiana, che è fatta tutta di conoscenze e di sagre e tradizioni del paese. L'economo di Ospedaletti è caduto nell'errore di finanziare una festa di tradizione non italiana, e quindi dovrà risarcire 237 euro di biscotti pagati con le casse comunali per regalare ai bambini i biscotti di Halloween. Con questo siamo arrivati, direi, praticamente alla fine della puntata di oggi. Quindi, visto che la Ghidini mi rimprovera quotidianamente che gli lascio lo studio in disordine, sono troppo lento nell'uscire, oggi faccio le cose per bene. Vi saluto con un good morning prima di andarmene, così intanto metto a posto tutto quanto, mi guadagno il sorriso della Ghidini, quello di Maggioni c'è comunque, perché tanto non ha mai polemizzato sulla mia lentezza. E grazie ascoltatori, rimanete con noi, con Prisma, ci sentiamo domani con il Demone, ciao!
Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning, it's great to stay up late. Good morning to
Might
you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning!
Good morning!
Good morning! rainbow that's shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Breakfast morgen.
Good morning to you.
Like a luck.